This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up. The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Dans une belle villa de style normand à Fourcherolles, près de Dampierre, sous un ciel clair et dans une campagne pleine de verdure printanière,
una madre distrutta dal dolore piange suo figlio, mentre accanto a lei si inghiozza sua nipote, che veglia anch'ella il padre che ha perduto. Henri Pellissier riposa nella sua camera, quella stessa camera dove 3 anni fa sua moglie, a 40 anni di età, si era suicidata sparandosi una palla di revolver in testa, in seguito a dei dispiaceri intimi che l'avevano resa nevrastenica. In casa tutti parlano a voce bassa e camminano con attenzione. Ci sono Francis e Charles Pellissier, i due fratelli dello scomparso, che non nascondono il loro dolore. E qualche parente, qualche amico, qualche corridore ciclista, fra cui Vietto, Laquet, che sono venuti anche loro a vegliare il loro vecchio compagno. Queste parole che vi ho appena letto si trovano sulla prima pagina del giornale francese Paris Soir di venerdì 3 maggio 1935. L'articolo campeggia nel mezzo della prima pagina, il titolo però è eloquente, La fin tragique d'Henri Pellissier, e sotto in corsivo Ne surpris personne à Dampierre. Ora, dovrebbe essere abbastanza chiaro di suo, ma per chi proprio non mastica assolutamente il francese, traduco. A caratteri cubitali il titolo recita La tragica fine di Henri Pellissier, e poi sotto, più in piccolo, la frase continua con Non ha sorpreso nessuno a Dampierre. In basso, sotto alle prime righe di testo che vi ho letto, ovviamente nella versione tradotta da me, ci sono 3 foto. La prima è l'esterno della villa di Pellissier. La seconda è una foto di Jean Tharaud, con il volto pieno di tagli, lividi e cicatrici. La terza foto è invece di Henri Pellissier morto nel suo letto. Accanto a lui, a vegliarlo, ci sono sua figlia, Jeanne o Jeanine, e i fratelli, Francis e Charles. La nostra storia, come forse avrete intuito, inizia quindi il 1 maggio del 1935 in un paesino poco lontano da Parigi, una 20 di chilometri da Versailles, nel cuore quindi della Francia. Inizia, o forse dovremmo dire finisce, perché in fondo è lì che si conclude la storia che andremo a raccontare, in quella casa, quel giorno. Si chiude in un certo senso il cerchio della nostra trama, si riuniscono i fili che andremo a intessere in queste puntate. O forse invece è davvero quello l'inizio, perché in fondo la nostra storia è una storia che non finisce mai, come tante o tutte le storie legate al ciclismo. Questa in particolare, se vogliamo, perché la storia che andremo a raccontare o a tratteggiare o a spiegare, potete usare il verbo che preferite, ecco, è la storia di un uomo che come tale si intreccia con altre storie, e queste storie proseguono e vanno avanti anche al di là di quello che possiamo immaginare. Vanno anche oltre al ciclismo, come abbiamo visto più volte nel corso delle scorse puntate. Perché in fondo il ciclismo è una scusa. È una scusa per costruire e raccontare delle storie, una scusa anche per passare le domeniche di aprile a casa da soli sul divano, è una scusa per i vecchi in pensione che nei pomeriggi di maggio non hanno niente di meglio da fare che accendere la TV e guardarsi il giro, anche se non capiscono nulla di quello che sta succedendo, ma quella roba lì in fondo anche per loro è solo una scusa per poter ricordare magari di quando erano giovani e guardavano Moser e Saronni e leggevano di Gimondi e Merckx, di Nencini e Robic, di Bitossi e Balmamion. Il ciclismo quindi è una buona scusa un po' per tutto e anche per tutti. anche per me in fondo, per poter riempire questo podcast di qualcosa che faccia da sfondo alle cose che dico e che forse dia un senso e le collega tutte come il filo trasparente di una collana di perline. Ed è una scusa per voi che mi ascoltate passeggiando, lavorando, lavando i piatti o semplicemente stando seduti a fissare il vuoto in cerca appunto di una scusa che vi faccia compagnia per un po', per buttare qualche altro minuto, per perdere tempo prima di fare davvero qualcosa. Il ciclismo è anche una scusa per ripercorrere le nostre tracce, e per nostre intendo della nostra comunità in senso largo, del nostro mondo, ecco. Insomma, è una scusa per tornare indietro nel tempo e vedere come eravamo e raccontarci attraverso le vite di chi c'era, attraverso le parole di chi era lì e aveva il compito di tramandare ciò che vedeva e renderlo in qualche modo storia. La nostra di storia, quindi, ora non so più se inizia o finisce in quel primo maggio del 1935, vicino Parigi, nel cuore della Francia. Comunque la nostra storia è la storia di due uomini che si intreccia sulle strade del Tour de France. Ed è quindi anche la storia del Tour de France. Uno di questi due uomini, ormai dovreste averlo capito, è un ciclista francese, Henri Pélissier. L'altro, il vero protagonista, è un ciclista italiano invece, però di lui parleremo un po' più avanti. Perché questa, che dovrebbe essere la sua storia, in realtà è una strana storia, una strana vicenda che coinvolge tanti altri personaggi, tante altre vicende umane, sportive, ma anche politiche in un certo senso. Una storia strana e complicata che proveremo a sbrogliare il più possibile insieme, voi ed io, che sono Umberto Prete Martinez e questa è Maglia Nera. Il nome di Henri Pélissier è uno di quei nomi che, se segui il ciclismo, prima o poi te lo ritrovi da qualche parte. Vuoi perché Beppe Conti o chi per lui durante una telecronaca del Tour de France te lo ficca sempre dentro un po' a caso, magari per raccontare qualche aneddoto che chissà dove l'ha pescato. Vuoi perché magari leggi l'Albo d'Oro o qualche storia di qualche ciclista dell'anteguerra, in qualche modo da qualche parte sto nome alla fine prima o poi lo becchi. Per chi segue meno il ciclismo e magari non sa nemmeno chi sia Beppe Conti, è un nome che in realtà potrebbe non dire nulla e vi assicuro che no, non c'entra nulla il centravanti del Chievo. Per chi segue tanto o conosce la storia, invece Pélissier è un nome che richiama un non meglio precisato periodo fra le due guerre mondiali, sicuramente prima di Bartali, ma ora quanto prima, tutto da vedere. Diciamo prima. È un nome che riecheggia nella testa con un'aura epica, che si porta appresso leggende infinite, come fosse il nome di un antico eroe greco di cui però sappiamo poco e niente se non per qualche storiella letta da qualche parte. E la cosa un po' assurda di Henri Pélissier è che tutto quello che abbiamo detto finora, tutto quello che avete ascoltato finora, avete letto di lui o sentito appunto da Beppe Conti, le ipotesi, l'aura epica, gli aneddoti assurdi, in un certo senso è tutto vero. Henri Pélissier viene prima di Bartali, ovviamente, il nostro Gino è un classe 14, Pélissier è nato nel 1889, e si porta appresso una serie di storie che possono sembrare incredibili e a volte sono anche finte, costruite nel tempo, ma che diventano vere nel momento in cui costruiscono la sua personalità e la sua testimonianza nel tempo. Pélissier, dicevamo, è nato nel 1889 a Parigi, in pieno centro, sotto Montmartre, ma un po' più verso la Senna. Non era povero, però nemmeno ricco, ecco. Ma aveva una bicicletta che gliel'aveva regalata suo padre nel 1900. Era una bici da donna, da adulti peraltro, ma poco importa, perché anche se lui era solo un ragazzino di 11 anni, non aveva molta importanza, era una bici e andava bene così. Bastava per poterci andare in giro con gli amici per le strade del quartiere. E fra i suoi amici c'erano soprattutto Léon Comé e Maurice Schill, due con cui poi continuerà a correre in bicicletta anche più tardi, da grandi, quando quel passatempo era ormai diventato uno strano mestiere per loro. Di Maurice Schill forse non parleremo più, buon pistard degli anni 10 e 20 del secolo scorso. Di Léon Comé invece ne riparleremo e ne riparliamo subito, perché fu lui ad accompagnare Henri Pélissier alla sua prima gara in bicicletta a Parigi, al Parco dei Principi. Era una competizione su pista riservata ai ragazzi under 17, Henri e Léon di anni ne avevano 15, quasi 16, perché era il dicembre del 1904. E questa data segnatevela da qualche parte, ve la lascio qui, però tenetela ben presente per il futuro perché è importante. Entrambi vengono eliminati quasi subito, una disfatta totale. Però si sono divertiti, hanno conosciuto altri ragazzi come loro con la passione per la bicicletta e decidono che anche se quella volta era andata male, ci avrebbero comunque riprovato e poi ancora, 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 e si sarebbero allenati duramente per poter arrivare non solo al livello di quei ragazzi da cui erano stati così pesantemente battuti, ma per batterli a loro volta. E questa che dobbiamo raccontare, o per meglio dire che vorrei raccontarvi in queste puntate, però non è tanto la storia di Henri Pélissier, quindi vi basti sapere che alla fine il buon Pélissier ci riuscirà a batterli, quei ragazzi, tutti, anche altre e più volte per giunta. Diventerà un campione Henri Pélissier, sicuramente il più famoso della sua generazione, almeno per i francesi, ma non solo, sicuramente il più istrionico, il più imprevedibile, il più assurdo fra i campioni francesi e probabilmente nella storia del ciclismo, il più testardo anche, il più stronzo, il più amato, il più odiato, il più raccontato, il più ricordato. Se fosse poi anche il più forte, ecco, questo non ve lo so dire, quel che è certo è che per un buon periodo di tempo lo è stato il più forte, il faro del ciclismo francese, che poi in quegli anni significava essere il faro del ciclismo mondiale. Questo vinse 3 volte il Giro di Lombardia, 2 volte la Parigi-Roubaix, una Milano-Sanremo, una Milano-Torino, una Parigi-Tour e poi la Bordeaux-Parigi, la Parigi-Bruxelles, altre corse, il campionato nazionale francese. E poi, prima della guerra, fu secondo al Tour de France del 1914, secondo alle spalle del belga Philippe Tiss, un altro fenomeno di cui bisognerebbe parlare per ore, ma che per il momento possiamo semplicemente, diciamo, onorarlo ricordando che fu il primo ciclista nella storia a vincere per 3 volte il Tour de France. Un grande campione, quindi, Henri Pélissier nel 1914 arrivò secondo alle spalle di Philippe Tiss, primo dei francesi, quindi, perché Tiss era belga. E non è roba da poco da quelle parti, lo sappiamo bene anche oggi che basta quello in fondo per rendere un qualunque ciclista francese un fenomeno mediatico. E Henri Pélissier un fenomeno mediatico lo diventa, ma più che lo diventa bisognerebbe dire ci nasce. Il Tour de France all'epoca era ancora una corsa giovane, la prima edizione si corse nel 1903, quando Henri Pélissier e il suo compare Léon Comé avevano già compiuto 14 anni e l'anno dopo, appunto, vi avevo detto di segnarvi quella data, nel 1904, si iscrissero a quella corsa eliminazione su pista al Parco dei Principi di Parigi che abbiamo già menzionato, e lo fecero forse colpiti dall'epopea di Maurice Garin, Le Petit Ramoneur, come lo chiamavano in Francia, lo spazzacamino valdostano, come invece lo chiamiamo noi in Italia per sottolineare appunto le sue origini italiane della Valle d'Aosta, appunto. E però mi preme sottolineare che Henri Pélissier visse quindi i suoi primi 14 anni di vita senza sapere nemmeno cos'era il Tour de France, senza che il Tour de France fosse mai esistito. E a pensarci oggi questa cosa ci sembra assurdo, inconcepibile. Per loro invece era tutto perfettamente normale, stavano vivendo la nascita di qualcosa e ne erano perfettamente consapevoli. La nascita di uno sport, il ciclismo. Per quei ragazzi di Parigi, e non solo, direi per i ragazzi di mezza Europa, dalle città alle campagne, significava la possibilità di uscire dalla miseria, facendo affidamento poi solo e soltanto sulle proprie gambe, sulla propria determinazione. Significava inseguire un sogno che era quanto più meritocratico potesse esistere. Bastava una bicicletta, anche non così buona, 2 gambe forti e ovviamente la voglia di soffrire come bestia al macello. Il ciclismo nasceva in quegli anni, alla fine dell'Ottocento, come un po' tutti gli sport che si basavano su un mezzo meccanico, l'automobilismo per esempio, ma anche i viaggi in mongolfiera o sui primi aeroplani, cioè sull'andare più velocemente possibile e come mai era stato possibile fare prima d'ora, da una città a un'altra, da un punto A a un punto B. Molto semplice. Il ciclismo quindi nasceva così, quando dei compagni dell'Università di Milano decisero di sfidarsi in bicicletta, il primo che arriva a Torino vince. Si parte all'alba, si arriva al tramonto o a notte inoltrata. E se quest'anno ci siamo divertiti, magari lo rifacciamo anche l'anno prossimo e poi la voce si sparge. E allora anche in Belgio, a Liegi, decidono di fare una cosa simile, solo che in quel caso si parte da Liegi, si arriva a Bastogne e si torna a Liegi. Anche in Francia ovviamente lo fanno. Di solito in Francia si parte da Parigi e si va in qualche altra città importante della Francia, Bordeaux, Tours, Brest, Lione, o magari nel nord-est, alla periferia di Lille, dove hanno costruito un velodromo nuovo, quel quartiere malfamato, come si chiama? Roubaix. Ecco, partiamo da Parigi e arriviamo a Roubaix. È così che nasce il ciclismo, e finché è così è anche facile. Poi c'è chi corre nei velodromi, in pista, negli Stati Uniti questa roba va fortissimo, perché fondamentalmente in pista si può correre nei palazzetti, e questa roba agli americani piace, e sono tanti ciclisti europei che vanno in quegli anni a correre su pista negli Stati Uniti, dove c'è gente disposta fra l'altro a pagarli, visto che giravano più soldi. Però la maggior parte dei ciclisti, se possiamo definirli tali, le persone che correvano in bicicletta a fine 800, primi del 900, comunque la maggior parte di loro restavano in patria. Il ciclismo in Europa era ancora all'inizio un affare da gentiluomini, una sfida fra benestanti annoiati che piegavano a loro modo il progresso per puro spirito di avventura, per puro divertimento. Fu quando però il ciclismo iniziò a diventare uno sport vero e proprio, con i giornali sportivi che rilanciavano i risultati e le storie di quelle gare fra gentiluomini e le facevano leggere a tutti. Ecco, fu solo in quel momento che nel ciclismo cominciarono ad arrivare i poveri, i deseredati, i proletari, i figli dei contadini, gli operai, gente che viveva ai margini della società, che con qualche risparmio si era comprata una bici, magari per fare il tragitto da casa al lavoro, alla fabbrica, al cantiere, e la mattina magari leggeva il giornale, sognando un giorno di finire là sopra, perché quello avrebbe significato magari non diventare ricco, però almeno uscire da quella condizione di miseria e garantire un futuro migliore ai propri figli. E i giornali, da parte loro, avevano bisogno di storie sempre nuove per vendere copie, imprese da raccontare, personaggi da lanciare in pasto al grande pubblico. E quando non c'erano corse, allora se le inventavano. Perché in fondo il ciclismo allora era ancora una cosa così malleabile, diciamo, senza una vera e propria tradizione da rispettare e portare avanti. Si potevano quindi inventare corse che non esistevano, mettere dei premi in palio che attirassero qualche personaggio di spicco. E poi raccontare il giorno dopo tutto sul giornale che la gente aspettava la mattina dopo per leggere tutti i resoconti dettagliati della corsa del giorno prima. E succede anche che giornali rivali si soffino le corse a vicenda, copiandosi per provare a prevalere. In Francia questa cosa succede in maniera molto particolare. Le Vélo era il giornale sportivo per eccellenza e organizzava corse importanti, sempre, come abbiamo detto, da Parigi a un'altra città francese. Il suo giornale rivale era stato chiamato, con una quantità di fantasia utilizzata poca, L'Auto Vélo. Non per caso, c'è da dire, ma perché il fondatore del giornale, L'Auto Vélo, era uno dei principali sponsor di Le Vélo e se n'era andato sbattendo la porta in aperta polemica con il direttore del giornale, e la pietra dello scandalo era stata niente po' di meno che l'affaire Dreyfus. Mi perdonerete se adesso faremo un salto carpiato all'indietro nel tempo, ma se avete seguito fin qui anche le scorse stagioni, magari dovreste essere abbastanza abituati a questi nostri viaggi nel tempo, e alcune volte i collegamenti sono evidenti e altre volte sono meno chiari, ma vi assicuro che nella quasi totalità dei casi sono necessari per capire bene di cosa stiamo parlando, per ricostruire lo scenario in cui i nostri personaggi si muovono. E ho detto quasi, che invece in alcune sporadiche occasioni, lo confesso, questi salti temporali sono solo per il mio personale piacere di raccontare qualche storia. Però in questo caso ha un senso, vi giuro. Quindi torniamo un attimo alla nascita dell'Auto Vélo e dobbiamo fare un altro piccolo salto, stavolta in realtà non tanto all'indietro quanto di lato, al Fair Dreyfus appunto, e vi assicuro che alla fine sarà chiaro anche come questa vicenda sia strettamente collegata al ciclismo, comunque abbia avuto un peso non indifferente sulla storia del ciclismo. E basti pensare, insomma, che è grazie, tra virgolette, all'affaire Dreyfus che oggi esiste il Tour de France. Però per chi fosse meno avvezzo alla storia, in particolare alla storia francese, l'affaire Dreyfus fu uno stranissimo e lunghissimo caso giudiziario in cui un ufficiale dell'esercito francese venne accusato di tradimento, di spionaggio. E era da poco finita da qualche anno la guerra franco-prussiana, quella con cui Bismarck, non so se vi ricordate, riuscì a sottrarre l'Alsazia e la Lorena alla Francia, quella in cui poi Napoleone era caduto. Proprio a causa di quella guerra, il neonato Regno d'Italia ne approfittò per invadere Roma, ancora sotto il dominio papale e sotto la protezione di Napoleone III. Ma a parte tutte queste considerazioni storiche, che sono comunque fondamentali da un certo punto di vista, perché di fatto costruiscono l'assetto che porterà l'Europa alla Prima Guerra Mondiale, però a parte queste considerazioni storiche, l'affaire Dreyfus scoppia proprio in quel contesto di sconfitta della Francia, una sconfitta che era stata più un'umiliazione vera e propria, con l'esercito francese incapace di reagire all'offensiva prussiana, che in poche settimane infatti era arrivata addirittura ad assediare Parigi e costringendo quello che rimaneva della Francia alla resa. Un'umiliazione che nella logica della grandeur francese, nella narrazione che da sempre accompagna lo Stato francese, che è fatta di assoluto protagonismo, di raccontarsi, senza voler fare troppa retorica, un tanto al chilo, figuriamoci, anche perché sono comunque molto legato alla Francia come nazione, io personalmente, quindi non voglio essere cattivo nei loro confronti, però esiste questa cosa di raccontarsi a livello come nazione, come superiori se non al resto del mondo, ma a buona parte di esso comunque. Ecco, tutta questa roba qui era miseramente crollata e la nuova Repubblica, nata dalle ceneri dell'impero di Napoleone III, aveva un disperato bisogno di ritrovare e ricostruire un'identità, di ricostruirsi una qualche credibilità sia interna che esterna. E per fare questo la cosa più semplice era scaricare la colpa su qualcuno. E quel qualcuno fu individuato nel capitano Alfred Dreyfus. E ora poco importa che quel capitano sia un alsaziano di 35 anni che non aveva combattuto la guerra franco-prussiana e che invece, quando l'Alsazia passò sotto il controllo tedesco, scelse di mantenere la cittadinanza francese e si trasferì a Parigi per frequentare l'Accademia Militare. E però, quando nel 1894 viene ritrovata una lettera, nel 1894 Pellissier aveva 5 anni, una lettera indirizzata al comando tedesco in cui si svelavano dati sensibili riguardo allo stato dell'artiglieria francese, ecco, in quel momento lo stato maggiore dell'esercito francese non ci pensa due volte ad accusare Dreyfus. E in fondo il motivo è piuttosto semplice. Dreyfus era ebreo. Certo, era francese, orgogliosamente francese, sognava in cuor suo e non l'aveva mai nascosto la rivincita, la revanche contro quella Germania che li aveva umiliati ormai 20 anni prima, che gli aveva strappato l'Alsazia, la sua terra natale. Tutto questo però non contava, perché Dreyfus era ebreo, e tanto bastava per renderlo la vittima ideale in un mondo, la Francia di fine Ottocento, in cui il sentimento antisemita era ben presente e radicato sia nella popolazione sia nelle alte sfere della politica e dello Stato Maggiore. E quindi Dreyfus è il colpevole perfetto, alsaziano e quindi mezzo tedesco, se ci mettiamo nei panni di un parigino dell'epoca, ebreo per giunta e quindi decisamente non un puro francese, anzi ebreo ricco per di più e quindi sicuramente un malvagio cospirazionista al soldo di chissà quale congregazione di ebrei volta alla distruzione dello Stato francese, che era puro e cattolico, almeno nella loro idea. E la Francia, su questa vicenda che doveva essere il modo per riconciliare il sentimento popolare con l'esercito, per riunire la Francia in quanto tale contro un nemico chiaro, individuabile, ecco, invece la Francia su questa vicenda si spacca, e si spacca come forse non era mai successo prima e non è mai più successo nella sua storia recente. E succede questo, si spacca la Francia perché era già un paese profondamente spaccato fra i convinti repubblicani nostalgici della monarchia, fra i riformisti e l'estrema destra più dura e intransigente, e poi c'erano i nostalgici della Comune di Parigi, socialisti, anarchici, e c'erano tanti che ancora rimpiangevano l'imperatore Napoleone III dall'altra parte. Insomma, la Francia era già attraversata da spaccature profonde, lotte intestine fra fazioni che puntavano a sovvertire quel fragile ordine repubblicano che si era costruito, creato dopo la caduta di Napoleone III. E In questo contesto anche l'affaire Dreyfus fu un motivo di ulteriore rottura, appunto, stavolta ancor più drammatica e profonda. Ora non ci addentreremo troppo nei dettagli di questa storia, ma è importante per capire il contesto in cui nasce il Tour de France. Non so se vi ricordate, ma è di questo, del Tour de France, che stiamo parlando. Comunque, dicevo, la storia di Alfred Dreyfus è importante per capire il contesto e avere bene in mente le date di questa storia. L'affaire Dreyfus, l'abbiamo detto, scoppia nel 1894, quando Pélissier ha 5 anni, e vedrà la fine solamente 12 anni dopo, nel 1906. La prima edizione del Tour de France è del 1903. Henri Pélissier corre la sua prima corsa nel 1904. Ecco, al di là di tutte queste date, serve per dire che quella generazione di Pélissier, di Léon Comé, ma anche dei loro genitori e dei loro fratelli maggiori, è stata segnata da quella vicenda che li ha accompagnati per 12 anni. 12 anni fatti di discussioni infinite, dibattiti sui giornali e non solo, scandali, processi, omicidi, attentati da una parte e dall'altra. Ci fu anche un tentativo di colpo di Stato nel febbraio del 1899, tentato ovviamente da parlamentari di estrema destra e quindi anti-Dreyfusardi, e sventato da parti dell'esercito che ancora erano fedeli al presidente Loubet. Loubet che poi si salverà anche da un attentato nel settembre dello stesso anno, in un ippodromo, tra l'altro. Però questo per far capire che il clima in Francia in quel periodo è infuocato, è una polveriera che sembra debba esplodere da un momento all'altro. In tutto questo scontro acceso fra Dreyfusardi e anti-Dreyfusardi, alla cui base, fa sempre bene ricordarlo, vi è sostanzialmente una differenza di vedute sull'antisemitismo e sull'idea stessa di nazione. Comunque è importante comprendere che questo fu un vero e proprio scontro di idee, feroce, uno scontro di vedute fra fazioni diverse che erano disposte a tutto pur di prevalere l'una sull'altra. Ecco, è in questo contesto, quindi, che il marchese Albert de Dion, padre e fondatore della De Dion Bouton, un'importante casa automobilistica dell'epoca francese, ecco, De Dion va su tutte le furie con il direttore del suo giornale, il giornale sportivo Le Vélo, colpevole appunto di essere un Dreyfusardo. Ora, De Dion era un personaggio molto particolare, non entreremo troppo nel dettaglio, ma basti pensare che, non so se vi ricordate, vi ho detto che il presidente Loubet fu vittima di un attentato in un ippodromo. Ecco, De Dion quel giorno era fra i manifestanti anti-Dreyfusardi che invasero l'ippodromo e da cui poi scaturì l'attentato al presidente Loubet. Venne arrestato ovviamente per questo motivo, rilasciato subito dopo perché era il marchese. Era quindi un uomo dalle forti convinzioni, ecco, questo bisogna dirlo, cattolico, di estrema destra, monarchico, vorrei vedere, promotore del mantenimento dei privilegi dell'aristocrazia anche in un contesto repubblicano, anti-Dreyfusardo convinto della prima ora, e anche questo è facile immaginare il perché. Talmente anti-Dreyfusardo che convince anche il suo amico Edouard Michelin, fondatore della Michelin, questo è più facile, lo convince a ritirare la sponsorizzazione alle Vélo e a fondare un nuovo giornale, L'Auto Vélo per l'appunto, che poi dal 1903 diventerà più semplicemente L'Auto, l'auto, e la contrapposizione con Le Vélo, la bicicletta, è evidente, non serve nemmeno spiegarla. A dirigere il nuovo giornale De Dion chiama un ex ciclista ritiratosi ormai da molti anni, si chiamava Henri de Grange, e oggi il suo nome riecheggia ogni tanto come uno dei padri del ciclismo, e lui è intitolata quella che al giro è la Cima Coppi, cioè la vetta più alta scalata ogni anno dalla corsa. Al tour si chiama Souvenir Henri de Grange, e il fatto che al giro questa cosa si chiama Cima Coppi, da Fausto Coppi appunto, e che invece in Francia sia il Souvenir Henri de Grange, ecco, probabilmente rende bene l'idea di come per i francesi il Tour de France in sé sia di gran lunga più importante dei ciclisti che ne hanno fatto la storia. E questa era l'idea in fondo anche di Henri de Grange, ma anche senza andare troppo in fondo. Era la sua idea, la corsa prima di tutto, il Tour più grande di qualsiasi essere umano. E è una visione, se vogliamo, che ben si sposa con la linea di pensiero di De Grange e dei suoi finanziatori, il marchese Dion, Michelin, altri ricchi industriali, che pervasa di una certa idea nazionalista di cui Loto si fa promotore, da cui nasce Loto, e questa cosa è dichiarata, è palese a tutti, e La polemica dura e aperta contro i rivali di Leveleau è dichiaratamente su questo tema, e l'affaire Dreyfus è solo il pretesto, forse la goccia che fa traboccare il vaso. Henri de Grange viene scelto perché è l'uomo di fiducia di Adolphe Clément, anche lui industriale nel settore automobilistico e caro amico del marchese de Dion. Adolphe Clément è però il pioniere della manifattura delle biciclette in Francia, aprì la sua prima bottega a Parigi nel 78, 1878 si intende. Ottenne poi l'esclusiva degli pneumatici Dunlop, o Dunlop, a seconda di come lo vogliate pronunciare. E nel 1894 costruisce a sue spese un velodromo vicino Parigi, il Vélodrome de la Seine, il velodromo della Senna, e in quegli anni quindi entra in contatto con Henri de Grange. Anche de Grange si era messo in mostra in quel pioneristico mondo del ciclismo francese, gestiva in prima persona il velodromo del Parco dei Principi a Parigi, e proprio in quegli anni stava tentando la scalata a l'UVF, l'Unione Velocipedistica Francese, Union Vélocipédique Française, per essere più precisi possibile. A bloccarlo in questo suo progetto di scalata dell'Unione Ciclistica Francese, progetto suo e dei suoi compari di un'associazione di altoborghesi aristocratici appassionati di ciclismo che si chiamava Omnium, a bloccarlo in questo suo progetto di scalata all'Unione Ciclistica Francese, suo e dei suoi compari dell'Omnium, un'associazione di altoborghesi aristocratici appassionati di ciclismo, insomma a bloccare il progetto dell'Omnium di impadronirsi della federazione francese, ci si mise proprio il direttore del quotidiano Le Vélo, il signor Pierre Giffard, con una campagna mediatica, ma non solo. Ora, non per aggiungere altra carne al fuoco, altri personaggi, è una storia che capisco che è già intricata di suo, ma Pierre Giffard è il principale antagonista di Henri de Grange ed è un personaggio fondamentale per la storia dello sport o comunque del ciclismo. Ma non solo, perché ha creato la Paris-Girouin, che è la prima corsa automobilistica al mondo, ha organizzato la prima maratona di Parigi ed è soprattutto il padre della Parigi-Brest-Parigi, una corsa folle di 1200 km. E la grande differenza fra la Parigi-Brest-Parigi e tutte le altre corse dell'epoca stava proprio in questa lunghezza smisurata e di conseguenza nella necessità di svolgersi su più giorni. Però attenzione, perché non c'erano tappe prefissate, ben inteso, il percorso era quello e c'è poco da fare. Ci si poteva fermare a dormire, magari con il rischio però di perdere tempo prezioso. Si andava da Parigi, si arrivava a Brest, si tornava a Parigi. Punto. Il primo vincitore dell'edizione del 1891, il francese Charles Terron, scelse di non dormire affatto e concluse il percorso in 71 ore e 37 minuti. Ora, il fatto che scelse di non dormire lo riportano le cronache dell'epoca, io dubito che un uomo possa pedalare per 71 ore di fila, ma diamola per buona. Perché Terron divenne immediatamente una star a livello nazionale, già in parte lo era, e la Parigi-Brest-Parigi ottenne un successo di pubblico e di iscrizioni incredibile per una corsa che era la sua prima edizione ed era una corsa folle, assurdamente lunga. E divenne talmente importante che 10 anni più tardi, nel 1901, fu la prima corsa che Henri de Grange, da direttore dell'Autovélo, rubò al suo rivale Giffard. De Grange organizzò la seconda edizione della Parigi-Brest-Parigi appunto nel 1901, però non ottenne il successo sperato. Certo, le cose andarono bene, a vincere fu Maurice Garin, che era già una stella del ciclismo mondiale, però mancava ancora qualcosa a quella corsa e soprattutto mancava qualcosa al suo giornale per poter finalmente spazzare via la concorrenza di Giffard e del suo Le Vélo. L'idea di andare oltre venne a un collaboratore di De Grange, Georges Lefebvre, chiamato da tutti semplicemente Géo, che aveva già lavorato con Giffard alle Vélo prima poi di passare a dirigere la sezione ciclistica nel nuovo giornale di De Grange, quindi sapeva tutti i trucchi del mestiere perché aveva lavorato a stretto contatto con Giffard. Ecco, la Parigi-Brest-Parigi era la cosa più simile a una corsa a tappe che fosse mai stata immaginata fino a quel momento. E fu così che, mentre De Grange si preoccupava di come spingere ulteriormente la Parigi-Brest-Parigi, Géo Lefebvre si presentò con un'idea ancor più avventata e folle: andare oltre. Ecco, la Parigi-Brest-Parigi, così come tutte le altre corse dell'epoca, nasceva per mettere in comunicazione Parigi, appunto, e un'altra grande città francese, Brest. Géo Lefèvre pensò allora una cosa semplice da immaginare per noi a distanza di più di un secolo. Pensò che invece di limitarsi a collegare Parigi a un'altra città francese, la mossa vincente sarebbe stata collegare tutte le città francesi. Tutte le città francesi in un'unica grande straordinaria gara, un giro di tutte le città di Francia, da Parigi a Parigi, ma passando per Brest, appunto, e poi Bordeaux, Lione, Marsiglia, un giro di tutta la Francia, ecco. Il Tour de France. Ne parla Géo al suo direttore a pranzo il 20 novembre del 1902, ovviamente a Parigi, al ristorante Le Zimmer, che ancora esiste al teatro du Châtelet, in Place du Châtelet, appunto. E gliene parla come di un'idea che gli era venuta in mente e a cui sta lavorando da un po', però Henri de Grange è dubbioso e gli risponde brutalmente che è un'idea assassina, perché sottoporre dei ciclisti, e lui che ciclista lo è stato, ecco, sottoporre dei ciclisti a una fatica del genere era appunto una roba da assassini. Però Géo insiste, datemi fiducia, vedrete. De Dion e gli altri investitori del giornale, che poi sono quelli che avrebbero dovuto metterci soldi in quell'idea, sono perplessi tanto quanto de Grange. Perché non ne vedono il senso, non capiscono chi sarebbe tanto folle da partecipare a una corsa del genere e come si potrebbe organizzare una cosa così assurda. Cioè, già la Parigi-Brest-Parigi è stata un delirio organizzativo, perché sono 1200 km di strada da coprire con relativi punti di ristoro, i checkpoint, i controlli alla partenza e poi a Brest e di nuovo all'arrivo, i giudici di gara che devono controllare che tutti i partecipanti rispettino le regole, insomma un delirio. Da un punto di vista editoriale, però, quell'idea di fare un Tour de France in fondo potrebbe anche funzionare, perché l'idea di Lefèvre è quella di lanciare una nuova rubrica giornaliera sul ciclismo, in cui raccontare le vicende di questi coraggiosi in giro per la Francia giorno per giorno. E messa così potrebbe anche funzionare. De Grange quindi si convince, proviamo, però dice «ci pensi tu, da solo». I soldi sono pochi e non è che possiamo chiedere troppi sforzi agli investitori, anche perché il giornale non sta passando un bel momento, abbiamo investito tanto sulla Parigi-Brest-Parigi e ora quest'idea del Tour de France, insomma, i soldi sono quelli che sono, quindi, dice De Grange a Géo, te la vedi da solo. Prendere o lasciare. Géo prende, ovviamente. E fa tutto lui, l'inviato del giornale al seguito della corsa, il direttore di corsa, il giudice, l'organizzatore, studia il percorso, viaggia da una città all'altra per cercare di capire la fattibilità di questa impresa. E alla fine, il 19 gennaio del 1903, l'Autovélo annuncia in prima pagina la più grande preuve cycliste du monde entier, la più grande prova ciclistica del mondo, le Tour de France. Si legge nella prima pagina una corsa di un mese, Parigi, Lione, Marsiglia, Tolosa, Bordeaux, Nantes, Parigi, 20.000 franchi di premio, partenza il 1 giugno, arrivo il 5 luglio al Parco dei Principi. In realtà, oggi, noi sappiamo che il primo Tour de France partirà il 1 luglio e terminerà il 19 luglio, a differenza delle date riportate in quella prima pagina del giornale, probabilmente per problemi organizzativi che effettivamente comportavano uno sforzo mai visto prima. Gli iscritti sono abbastanza, 80 in tutto, anche se poi quel 1 luglio a Parigi si presentano solo in 59. C'è ovviamente Maurice Garin, lo spazzacamino valdostano ormai già naturalizzato francese, e con lui ci sono altri 46 francesi, 5 belgi, 4 svizzeri, 2 tedeschi e un italiano, Rodolfo Müller. Italiano poi si fa per dire, perché Müller era sì nato a Livorno nel 1876, però la sua famiglia si era trasferita ben presto a Parigi, dove Rodolfo inizierà a correre in bicicletta, mentre suo fratello Adolfo diventerà un pittore. Rodolfo Müller è un bel ciclista comunque, aveva vinto l'anno prima una corsa sul Tourmalet organizzata da un touring club, aveva corso più volte la Parigi-Roubaix e aveva acquisito una discreta fama fra gli appassionati per i suoi duelli proprio con Maurice Garin e con Lucien Lesnat. E alla fine di quelle 6 tappe del Tour de France, del primo Tour de France, Rodolfo Müller fu quarto in classifica generale a 4 ore, 39 minuti e 30 secondi dal vincitore, Maurice Garin. Quella prima edizione del 1903 fu un successo incredibile, ma devo dire una cosa che oggi ho ripetuto già più volte. Non è questa la nostra storia. Abbiamo aperto mille parentesi, siamo andati sempre più in profondità nella storia delle origini del Tour de France, partendo da Henri Pélissier, poi De Grange, addirittura l'Affaire Dreyfus, tutto per arrivare qui, a Rodolfo Müller. Ma in realtà non è nemmeno di Rodolfo Müller che dobbiamo parlare, però in un certo senso anche di lui. Però ne abbiamo già parlato, perché Rodolfo Müller in quel 1903 fu il primo italiano a prendere parte al Tour de France, il primo a portarlo a termine, il primo a fare tante cose in quella prima edizione del Tour de France. Però la storia che dobbiamo raccontare in queste puntate non è la storia del primo italiano a partecipare al Tour de France, bensì la storia del primo italiano che il Tour de France riuscì finalmente a vincerlo. Questo ci riporta immediatamente ad Henri Pélissier, perché se un italiano riuscì a vincere il Tour de France lo dobbiamo principalmente a questo strano personaggio. L'abbiamo descritto come un uomo istrionico, inaffidabile, megalomane, narcisista al massimo. Ma era anche un fenomeno quando metteva il culo su un sellino di una bicicletta. Uno di quei talenti che si vedono una volta ogni tanto, di quelli che insomma se una generazione di appassionati riesce a vederne uno, ecco, è una generazione fortunata. Cosa c'entra Henri Pélissier con quello che stiamo dicendo? Ancora forse non vi è chiaro, ma probabilmente non vi era nemmeno chiaro cosa c'entrasse Dreyfus con il Tour de France, invece abbiamo chiarito anche questo, quindi fidatevi di me che piano piano arriviamo, piano piano vi porto dove dobbiamo andare. Dicevamo di Pélissier, fenomeno, bene, potremmo anche fermarci qui, invece no, perché è un fenomeno di quelli che danno noia e a cui questa cosa di dare noia dà noia. Ora ve la spiego meglio. Henri Pélissier stava antipatico perché, potete immaginarlo, l'abbiamo detto, era un megalomane narcisista, uno stronzo infinito, uno che veramente è meglio non averci niente a che fare. Era forte, per carità, però la stampa francese lo detesta. Non sopporta i suoi atteggiamenti, non sopporta la sua spocchia, il suo essere così presuntuoso, troppo presuntuoso anche per un parigino. Quando passa professionista nel 1911, la sua squadra francese lo scarta per il Tour de France. Pélissier si arrabbia, sbraita, sbatte la porta e se ne va. Va in Italia, per l'esattezza, perché in Italia in quel periodo c'è Lucien Petit Breton, al secolo Lucien Mason. Si faceva chiamare così perché era bretone, appunto, e piccolo. Petit Breton, quindi, il piccolo bretone. E aveva iniziato a usare quel soprannome in Argentina, perché suo padre si era trasferito lì negli anni 80 dell'Ottocento, e lui aveva quindi iniziato a correre lì, in Argentina, classica storia, il padre non vuole, lui corre lo stesso, per mascherarsi, per non farsi scoprire dal padre, si iscrive alle gare sotto falso nome, Petit Breton. Vince, ovviamente, il padre lo nota lo stesso, litigano, però lo notano anche dei giornalisti francesi che se lo portano in Francia a correre laddove conta davvero, e così nel 1906 vince la Parigi Tour, nel 1907 vince la prima edizione della Milano-Sanremo, e poi fa doppietta al Tour de France nel 1907 e nel 1908, e poi vince la Parigi-Bruxelles, il Giro del Belgio, insomma un sacco di cose. Poi però gli piace anche correre in Italia. L'ha chiamato la Fiat per fare il Giro d'Italia del 1909. Lui reduce dalla doppietta al Tour. Lui ci va, ma non è andata a finire bene. Ritirato alla seconda tappa. Ci è tornato l'anno dopo, è ritirato alla quarta tappa. Nel 1911 ci riprova e sembra andare meglio, è primo in classifica alla decima tappa, poi cade e si ritira al giorno dopo. Però è lì in Italia nel 1911 quando l'Alcyon decide di tagliare Henri Pélissier dalla rosa per il Tour de France. E allora Petit Breton, che oltre a essere un ciclista formidabile, è anche una persona molto intelligente, ecco, chiama Pélissier e lo invita a raggiungerlo in Italia, con l'accordo anche dell'allenatore di allora di Henri Pélissier, anche lui una persona molto intelligente, Bourget. Ci facciamo l'estate qui, gli dice Petit Breton, corriamo tranquilli, ci alleniamo. Poi a settembre ci sono un po' di belle corse qui in Italia, vediamo come va. Pélissier si convince e lo raggiunge. Passano l'estate insieme, si allenano. Poi il 30 agosto Pélissier prende parte come indipendente, cioè senza squadra, alla corsa delle tre capitali, che credo sia chiaro il concetto alla base di questa corsa. Tre tappe da Torino a Roma, passando per Firenze e con un salto a Parma di passaggio. Al via ci sono tanti bei nomi del ciclismo italiano, c'è cioè Luigi Ganna, Ugo Agostoni, Dario Beni, Pietro Aimo, Giovanni Micheletto, Carlo Galetti, insomma, ora voi ad alcuni questi nomi non diranno nulla, però vi assicuro che è veramente tanta roba. Alla prima tappa vince Ganna, facile. Pélissier rimane un po' invischiato dietro, alla seconda tappa vince Micheletto, e Pélissier è secondo. Al via della terza tappa Pélissier e Ganna sono appaiati. Pélissier attacca con Dario Beni, i due collaborano e vanno via. Il francese lascia la tappa a Beni, l'italiano quindi collabora fino alla fine e aiuta Pélissier a vincere la generale. Lucien Petit-Breton è soddisfatto. Non tanto per la vittoria, ma quella non è importante, perché Pélissier fosse un fenomeno non serviva di certo quella vittoria per capirlo. È soddisfatto perché quel ragazzo ha finalmente corso bene, con intelligenza, ha scelto bene i suoi avversari e soprattutto i suoi alleati. Non facile, soprattutto per uno come lui e soprattutto in un'altra nazione, in mezzo a sconosciuti stranieri, appunto. Il 10 settembre Pélissier corre e vince la Milano-Torino. Il 5 novembre cala il Tris al Giro di Lombardia e in Italia è già una star. In Francia invece i giornalisti lo snobbano. Ha vinto in Italia, sì, bravo, per carità. Però in Italia sono bravi tutti, dicono. Venga in Francia a correre. Venga in Francia a farci vedere se davvero è capace contro i nostri campioni, che poi sono anche i suoi, ma... Insomma, in Italia vale tutto per loro. Però in Francia ancora... Deve dimostrare qualcosa. L'anno dopo, si fa l'inverno lì, e l'anno dopo nel 1912 vince la Milano-Sanremo, poi a quel punto decide, torno in Francia. Partecipa alla Parigi-Bruxelles, però cade e si fa male a una caviglia, poi va al Tour, ma la caviglia fa ancora male e quindi si ritira. Per i giornali francesi è un fallimento totale, cioè per loro è la dimostrazione che avevano ragione, però per Pélissier è un fallimento. E è talmente tanto percepito come un fallimento questa la stagione del 1912 che l'anno dopo, nel 1913, la squadra lo porta sì al Tour de France, ma non come capitano, solo in appoggio al capitano Odile Defray. L'Alcyon parte bene, Pélissier vince una tappa, Defray è in testa alla classifica con 5 minuti di vantaggio su Eugène Christophe, uno che, se vi ricordate, abbiamo già incontrato nei nostri viaggi nella storia del ciclismo. Poi però arrivano le montagne e sui Pirenei Defray cade di schianto, cede del tutto e ai piedi dell'Obisque risale in macchina e si ritira. E visto che lui era il capitano, tutta l'Alcyon si ritira, compreso Pélissier. E all'epoca si faceva così. Questa però, abbiamo detto, Pélissier ha un carattere un po' fumantino e questa è la goccia che fa traboccare il vaso, perché Henri Pélissier va su tutte le furie. E stavolta se ne va davvero sbattendo la porta, straccia il contratto che lo legava all'Alcyon e torna dal suo vecchio allenatore, dal suo vecchio direttore sportivo, Alphonse Bauger, che abbiamo detto 2 anni prima, in quel 1911, le aveva consigliato di andarsene in Italia da Petit-Breton. Bauger nel frattempo era passato a dirigere la squadra della Peugeot ed è lì che i due si ritrovano. Pélissier quindi corre il Tour de France del 1914 sotto la direzione del suo mentore Bauger, e arriva secondo, dietro a Philippe Tiss, abbiamo detto. Philippe Tiss, fra l'altro, anche lui correva per la Peugeot. Pélissier quindi è il primo dei francesi, come abbiamo detto all'inizio di questa puntata. Riassumendo, quindi, abbiamo lasciato il Tour de France nel 1903, alla prima edizione, e lo ritroviamo adesso, 11 anni dopo, come una corsa che ormai è già diventata la corsa. Il Tour de France divenne in pochissimi anni il faro del ciclismo mondiale, il non plus ultra delle corse, e De Grange in quella grandezza ci sguazzava, era finalmente nel suo brodo. Le Vélo, il quotidiano rivale, era finalmente fallito, aveva perso la sfida con il nuovo giornale di De Grange, e il colpo che aveva fatto ribaltare le sorti della competizione era stato, manco a dirlo, il Tour de France. Quest'idea di grandezza del Tour come della corsa più importante del mondo, più grande anche del ciclismo stesso, forse è anche il motivo per il quale vi sto raccontando tutto questo, di come tutto ebbe inizio, perché Henri de Grange fece sua quell'idea del Tour de France sopra ogni cosa, della grandeur del Tour, più grande dei ciclisti stessi, più importante delle loro vittorie. E nel nome di questa idea De Grange ha nel corso degli anni sottoposto i ciclisti a fatiche atroci, a regole ferree e assurde, anacronistiche persino per l'epoca. Impose ad esempio, in un ciclismo che era già uno sport fatto da squadre, l'abbiamo detto, la Peugeot, l'Alcyon, ma non solo, la Fiat, da sponsor quindi. Ecco, De Grange impose che al Tour de France non si potesse correre in squadra. Poi capì che forse non era una cosa saggia quella di impedire la presenza di sponsor così importanti, e allora disse che sì, potete correre con le squadre, ma è severamente vietato aiutarsi fra compagni di squadra. Per anni quindi tutto il mondo del ciclismo si piegò a questa linea, a questa dittatura di De Grange, se vogliamo usare un termine forte. E però l'unico, o forse il primo, a opporsi fermamente fu proprio Henri Pélissier, testa calda, indomabile, talmente megalomane da ritenersi, lui sì, più grande dello stesso Tour de France. E infatti fu il primo a scontrarsi pesantemente con Henri de Grange, tanto da disertare alcune edizioni del Tour, volutamente. E un'altra volta addirittura si ritirò per protesta contro la direzione di gara, cioè per protesta contro le decisioni di Henri de Grange. Nel 1914 però Henri Pélissier era ancora solo una promessa in rampa di lancio. Certo, aveva vinto tanto in Italia, tante corse anche molto importanti contro avversari di assoluto livello, però quel secondo posto al Tour de France era per la stampa francese il vero punto di partenza, la vera nascita di un nuovo campione destinato a grandi cose. E questa sembra l'inizio di una grande storia, ma invece quel 1914 è solo l'inizio di una guerra assurda e sanguinosa che devasterà l'Europa per anni e distruggerà un'intera generazione di uomini, di ragazzi, ancor prima che di ciclisti. Di questa guerra però, e soprattutto di come questa guerra abbia coinvolto tanti ciclisti di quella generazione e di come tanti di quei ragazzi non siano mai tornati indietro da quell'inferno, ecco, di questo parleremo meglio nella prossima puntata. Perché in quella guerra, dall'altra parte, sempre sul fronte, c'era anche un altro uomo, italiano per l'appunto, di 5 anni più giovane rispetto ad Henri Pélissier, e quindi ancora del tutto sconosciuto a chiunque nel mondo, a parte ai suoi parenti più stretti, si intende. La storia di quell'uomo è una storia particolare, una di quelle che si fa fatica a crederci, anche per chi la deve raccontare, e si dà il caso che sia proprio il caso nostro. È la storia di Ottavio Bottecchia, il primo italiano a vincere il Tour de France, il primo nome di quella specie di filastrocca che racchiude i nomi degli italiani capaci di compiere la sua stessa impresa: Bottecchia, Bartali, Coppi, Nencini, Gimondi, Pantani, Nibali. Bottecchia è il primo dei sette, ma è anche forse il più incredibile dei sette, perché veniva dal nulla e subito dopo tornò nel nulla, dimenticato dalla propaganda del regime fascista di quegli anni. Forse dimenticato non è il verbo giusto, forse sarebbe meglio dire volutamente rimosso da quella propaganda di regime. È il più incredibile per come ha dominato, quindi, venendo dal nulla sulle strade di Francia, vincendo due Tour de France di seguito, uno addirittura indossando la maglia gialla dalla prima all'ultima tappa. È incredibile per come tutto ebbe inizio, quasi per caso, eppure forse quando c'è di mezzo Henri Pélissier, nulla è davvero per caso. Quindi la storia di questi due uomini, così assurdi e così profondamente diversi l'uno dall'altro, e di come le loro strade si incrociarono, ecco, questa storia la racconteremo nelle prossime puntate. E allora credo che vi sarà chiaro il perché oggi vi ho tenuto qui tutto questo tempo a raccontarvi di Henri Pélissier, del Tour de France, di Dreyfus, di De Grange. Perché in fondo, ma neanche così in fondo, è da qui che parte la storia di Ottavio Bottecchia.